Laser.
Giovanni Boccaccio da Certaldo, o forse da Firenze. Nacque figlio illegittimo, la madre era di povera condizione. A 7 anni fu riconosciuto dal padre mercante che lo prese in casa e tentò di avviarlo al mestiere di agente di cambio, portandolo con sé a Napoli. Sulla madre sconosciuta Boccaccio ricamò alquanto, immaginandosi di nobili natali. È il minimo che possa fare un narratore talentoso. Preferiva decisamente la letteratura, studiata da autodidatta. Dopo un soggiorno a Ravenna e uno a Forlì, tornò a Firenze tra la fine del 1347 e l'inizio del 1348. Era scoppiata la peste nera. Suo padre morì. Morì la sua matrigna, morirono i suoi amici e conoscenti. Boccaccio cominciò a scrivere Decamerone, che divenne un modello per la novellistica europea, dai racconti di Canterbury di Chaucer a Cervantes, a Lope de Vega. Ne parliamo con Claudio Giunta, specialista di letteratura medievale. Insegna letteratura italiana all'Università di Trento. E ha anche firmato un manuale che insegna a scrivere chiaro. Decameron, Decamerone, Decameron.
E insisterei su Decameron, con l'accento sulla ultima O, come tutte le parole di origine greca nell'italiano antico, quindi meglio sarebbe Decameron o Decamerone, scegliamo una delle due. E sì, è un'opera quella, in realtà, della maturità di Boccaccio. Boccaccio aveva più di 35 anni quando la mette in cantiere, diciamo, e prima ha un'attività molto ampia, in realtà scrive moltissimo tra gli anni 30 e gli anni 40. Lui è figlio di mercanti, scrive in parte a Napoli, dove il padre lo ha portato perché era l'uomo di fiducia della Compagnia dei Bardi, e in parte a Firenze. Quindi molto giovane scrive una serie di testi in prosa e in verso, che sono La caccia di Diana, Il Filostrato, Il Filocolo, che è forse il primo romanzo della tradizione letteraria italiana, e poi rientrato a Firenze continua questa attività di scrittore non realistico, come sarà il Decameron, ma di storie cavalleresche d'amore un po' astratte, un po' favolistiche, con opere come Teseida, la commedia delle ninfe fiorentine, L'amorosa visione, che è un lungo poema che arieggia un po' la commedia, Il ninfale fiesolano, e poi molte rime, molti sonetti e canzoni. Cioè Boccaccio è un autore prolificissimo ben prima del Decameron. Il Decameron, insomma, è l'opera della maturità, non la prima. E la sua cultura si specchia un po' in queste opere, nel senso che nella sua giovinezza, potendo approfittare appunto della cultura fiorentina e di quella napoletana, che era molto legata agli angioini, che erano, come dire, i padroni di Napoli a quel tempo, ha una cultura amplissima non solo in volgare, cioè non solo legge Dante, poeta come Cino da Pistoia o gli Stilnovisti, ma legge anche i classici latini come Ovidio, ci sono moltissime tracce della Metamorfosi nelle sue opere, e poi opere in volgare in prosa come Il Novellino, come Il Reggimento di Francesco Barberino, e poi anche testi molto seri come Aristotele, perché noi sappiamo che lui a un certo punto acquisisce un manoscritto dell'Etica Nicomachea e lo glossa di suo pugno. Quindi è un autore che ben prima del Decameron ha una posizione sterminata e una cultura molto poliedrica.
Il Decamerone fu un libro di grande successo, anche se allora, ricordiamolo, i libri venivano copiati. Per l'epoca fu un bestseller.
Un bestseller che non poteva avere 100.000 copie, naturalmente, dobbiamo fare un po' la tara. Non esistevano biblioteche come quelle inventate da Umberto Eco nel Nome della Rosa, cioè non esistevano biblioteche con centinaia di migliaia di volumi. Le biblioteche erano molto più piccole, erano spesso poche decine di volumi, stavano in un armadio in genere, e quando si parla di successo si parla di decine, al massimo centinaia di copie. Della Commedia di Dante noi abbiamo oggi circa 800 manoscritti residui. Del Decameron credo che fra 300 e 400 ne siano stati trovati, diciamo, una sessantina, che sono parecchi, e vuol dire che era un libro diffuso. Diciamo, vivente Boccaccio, all'età di Boccaccio, è un libro diffuso soprattutto tra Firenze e Napoli, cioè dove lui era più noto e dove aveva vissuto. E poi, appunto, nel secolo successivo comincia a diffondersi sia tra persone colte che lo leggono per divertimento, sia tra i mercanti, che sono poi uno dei pubblici che Boccaccio aveva in mente quando scriveva. Ma per esempio, ricorderanno tutto il libro di Ginsburg sul formaggio e i vermi, nella bibliotechina di Menocchio, il mugnaio cinquecentesco, c'è una copia del Decameron, quindi vuol dire che è un libro che veramente tocca vari tipi di pubblico. La cosa interessante per quanto riguarda il Decameron di Boccaccio è che abbiamo un autografo. Cioè che, cosa rara per il Medioevo, di Dante non abbiamo autografi, di Petrarca sì, di Boccaccio abbiamo un autografo del Decameron, un autografo tardo, che adesso sta a Berlino, e che corrisponde appunto, diciamo, all'ultima volontà dell'autore, che non vuol dire che sia la prima stesura del Decameron, naturalmente, è quella che Boccaccio nella maturità ritiene essere quella, quindi, da consegnare ai posteri. Ed è un manoscritto molto interessante, tanto perché appunto possiamo vedere come Boccaccio trascrive se stesso. E non è l'unico di quel periodo, ce ne sono almeno un paio d'altri, copiati vivente Boccaccio, che forse riportano anche delle varianti interessanti per quella che si chiama la costituzione del testo dell'opera, cioè sono manoscritti che potrebbero essere stati copiati e integrare alcune varianti che vengono direttamente dall'autore. E poi la cosa che forse può interessare è che Boccaccio è anche illustratore del suo testo, cioè se uno apre il suo autografo, trova dei disegni che accompagnano la lettura in maniera anche molto divertente, cioè Boccaccio era uno che sapeva disegnare, e a partire da lui poi anche altri manoscritti del Decameron sono stati illustrati, spesso in maniera molto divertente, molto abile. Quindi le novelle vengono non soltanto raccontate, ma anche istoriate da copisti per passione, che accoppiano l'arte della scrittura a quella della pittura, del disegno.
Quindi un libro a suo modo popolare, anche in edizione illustrata. Vediamo com'è costruito.
Sì, 10 personaggi, tutti quanti sanno più o meno come funziona, sono 100 novelle, 10 personaggi, sono 7 donne, 7 ragazze e 3 ragazzi, le 7 ragazze si riuniscono, dunque la cosa importante da dire è che c'è una cornice attorno alle novelle, cioè noi tendiamo a, specie a scuola a leggere il Decameron come una somma di novelle, invece la parte forse più importante del Decameron, quella in cui si sente la voce dell'autore anche, è la cornice. La cornice è una premessa che Boccaccio scrive e nella quale cala poi singolarmente le varie novelle, che poi vengono appunto commentate dalla voce dell'autore alla fine di ogni giornata. Quindi una specie di format in cui vengono calate le varie puntate del racconto. Però appunto la voce dell'autore si sente in questa cornice. E nella cornice appunto assistiamo all'incontro di queste 7 ragazze nella chiesa di Santa Maria Novella, che allora era in parte in costruzione a Firenze, e queste ragazze vogliono scappare da che cosa? Dalla peste, perché si è scatenata la peste, dall'Oriente, dice Boccaccio, è arrivata la peste, e allora le ragazze vogliono uscire da Firenze perché molti dei loro familiari sono morti, nessuno le cerca, nessuno le vuole, andiamo via, andiamo in campagna e salviamoci. Non vogliono andare da sole perché hanno paura, come dire, pensano che le donne da sole non possono governarsi, trovano 3 ragazze che sono fra l'altro i fidanzati di 3 delle ragazze della compagnia, e queste 7 più 10 prendono il coraggio a due mani e se ne vanno dalla città a una villa in campagna, non lontano, Boccaccio dice se non ricordo male, 2 miglia dalla città, e lì si installano con le loro famiglie, cioè parliamo sempre di persone che hanno delle fantesche o della servitù a disposizione, quindi parliamo di persone che appartengono all'aristocrazia della città, non al popolo, attenzione, e lì si mettono a raccontare delle storie per far passare il tempo. Quindi un divertimento casto, nessuno, come dire, non ci sono elementi di erotismo nella cornice di Boccaccio, si mettono a raccontare e per 10 giorni raccontano queste novelle, 10 al giorno. In realtà la storia dura 14 giorni perché il venerdì e il sabato non si racconta, il venerdì si prega e il sabato ci si lava, si cucina, si mangia, quindi sono 10 giorni di racconto su 14 di avventura, diciamo. E alla fine di ogni giornata poi c'è una ballata che viene recitata dai ragazzi e viene cantata e che sigilla un po' in maniera allegra la giornata. Dopodiché, alla fine del libro, raccontate le 100 novelle, i ragazzi tornano in città al loro destino, che non sappiamo quale sarà, insomma, se si salveranno dalla peste oppure no.
Una struttura precisa, combinatoria, molto moderna. O almeno fa questo effetto se leggiamo il Decamerone oggi.
Sì, fa questo effetto per la buona ragione che è stato enormemente influente Boccaccio, quindi noi pensiamo all'idea della cornice dei racconti a schidionata, uno dietro l'altro, come una cosa molto moderna, ma perché Boccaccio ha avuto grande fortuna, già a partire dagli anni subito successivi, già con Sercambi, forse con Chaucer in Inghilterra, Quindi l'idea di scrivere un libro e metterci dentro delle novelle, dei racconti, ha avuto grande fortuna, quindi ci sembra, forse molte serie televisive sono organizzate così, con i racconti dei vari personaggi. Boccaccio non inventa in realtà questo modello, perché Le Mille e una Notte erano fatte così, perché in certo modo La vita nuova di Dante è fatta così, anche quello è un testo in cui testi lirici in quel caso, cioè canzoni o ballate o sonetti, vengono introdotti in una trama prosastica. Le Metamorfosi di Apuleio in certo modo erano fatte così, I Saturnali di Macrobio erano fatte così, insomma, ma lo stesso Boccaccio aveva scritto negli anni giovanili La commedia delle ninfe fiorentine, che era un testo appunto in cui una trama narrativa integrava dei testi al suo interno, testi poetici al suo interno, quindi non è un formato totalmente nuovo. Quello che Boccaccio fa di nuovo è trasformare questo filo continuo di racconto, questa cornice, in un grande spazio di bellezza artistica e di intelligenza, cioè la verità è che la parte più interessante del Decameron è la cornice, questa è la grande novità, cioè le novelle sono divertenti, belle, interessanti, ma a differenza di tutti i modelli precedenti e direi anche dei seguenti, il genio di Boccaccio sta nel fatto che quando parla lui nella cornice, beh, quelle sono le pagine davvero più belle, cioè le pagine di descrizione della peste, le pagine di riflessione sulla vita umana, quelle sono le pagine davvero belle. Quindi diciamo che l'invenzione di Boccaccio è proprio quella di aver fatto una cornice forse più bella e più interessante delle varie novelle. Per questo è un peccato che poi a scuola non si legga, o che nei film, ad esempio, si privilegino le novelle, comprensibilmente, e non si accenni mai alla cornice, perché la cornice la fa più bella.
Leggiamo le novelle perché sono piene di burle, di scherzi, di sciocchi ingannati, di amori, di tradimenti.
Sì, certamente, cioè sono novelle affascinanti, sono molto divertenti spesso, però anche in questo caso la selezione delle novelle che noi abbiamo in mente, quella scolastica, quella che vediamo nei film, per esempio in Pasolini o altrove, è spesso una selezione orientata appunto agli effetti più facili, alla beffa, quindi Calandrino, oppure al sesso un po' scollacciato, che nella Decameron è abbastanza raro in realtà, cioè Decameron è un libro abbastanza casto, se misurato con la fama che ha, cioè noi pensiamo appunto all'aggettivo boccaccesco, spesso che è un pessimo aggettivo da non usare per parlare di un erotismo un po' grossolano, non ha nulla a che fare col libro di cui parliamo. In realtà Boccaccio non è uno che introduca troppo erotismo nel suo libro, ci sono delle novelle che sono chiaramente orientate in quel senso, però sono una minoranza rispetto al totale. E quindi ci sono delle novelle invece magari di più dense dal punto di vista filosofico o anche più problematiche, non lo so, la novella di Griselda che chiude il libro o altre novelle che non fanno ridere, che però sarebbe la pena di leggere perché sono più interessanti di quelle famosissime. Certo è che Ser Ciappelletto che prende in giro Dio certamente fa sorridere, può piacere. Ferruccio da Perugia che cade in un gabinetto, insomma, durante una notte particolarmente tormentata fa ridere. Però, devo dire, una lettura un po' più matura del Decameron dovrebbe portare anche a leggere il libro nella sua interezza, con la cornice soprattutto, e a privilegiare anche delle novelle più interessanti anche dal punto di vista sociologico, perché Petrarca è anche un grande ritrattista del suo tempo e perdere questa dimensione a vantaggio della beffa, della burla, del sesso è un po' una perdita.
E da questa lettura sbagliata ricaviamo l'impressione sbagliata che in tempo di epidemia i valori venissero scardinati.
Sì, ed è una impressione sbagliata perché in realtà nulla di più casto della convivenza fra questi ragazzi. Nella cornice non si parla mai di sesso, di rapporti carnali tra i ragazzi, cioè anzi le novelle sono proprio ciò che questi ragazzi fanno, un divertimento garbato, lecito, che tenga il posto appunto della dissoluzione dei rapporti che invece in quel momento nella città aveva luogo, cioè la villa, le ville, perché poi i ragazzi cambieranno sede nella quale raccontare le loro novelle. L'idea della villa non è l'idea della licenza, della libertà totale, tutt'altro, è l'idea dell'ordine, del ritorno all'ordine, della giornata scandita tra balli, racconto, abruzioni, cibo, eccetera, ma la dimensione sessuale erotica è lasciata allo spazio ben chiuso delle novelle. Il racconto delle novelle è appunto il baluardo contro la dissoluzione dei rapporti civili e l'immoralità, quindi da questo punto di vista è un libro profondamente morale in realtà, che poi nella città di Firenze, come raccontano i cronisti, lì sì si sciogliessero i vincoli sociali per la paura del morbo, questo è vero insomma, ma il Decameron è appunto, per come lo vedo, un contravveleno a quella dissoluzione dei rapporti sociali, non una sorta di testimonianza della crisi dei rapporti sociali.
Dovremmo quindi smetterla di dire boccaccesco, nel senso in cui viene comunemente e distrattamente usato. Ma Boccaccio non è l'unico a raccontare la peste di Firenze nel 1348. C'è un altro scrittore che si chiama Matteo Villani, di lui proprio non sapevamo.
Perché non è così noto. Allora, Matteo Villani è un grande cronista del secondo Trecento che riprende la cronica di Giovanni Villani, che invece era vissuto qualche decennio prima, e Matteo Villani nella sua nuova cronica testimonia appunto dal vivo ciò che succede in Toscana, a Firenze, nel 48 con la peste. E ciò che racconta Matteo Villani è interessante perché dà l'impressione sì di una totale licenza, totale mancanza di ordine, e però poi nota una cosa interessante, e cioè che la peste non moralizza gli esseri umani come noi oggi pensiamo possa fare un morbo, cioè non li fa diventare più buoni, non diventano più umili o più virtuosi o più credenti, ma in realtà una volta finita la mortalità della peste, finito il contagio, gli esseri umani si trovano in pochi, sono poi rimasti in pochi, con molta ricchezza a disposizione da dividersi, e quindi, come dire, dimenticano le cose che sono successe, e Matteo Villani dice si diedero a più sconcia e disonesta vita che prima non avviene usata, cioè si permettono licenze che prima non si erano mai permesse. Quindi la peste ha quasi un effetto corruttivo sugli esseri umani, e però la peste, come poi è testimoniato dalle fonti storiche, produce anche molta ricchezza, perché le persone rimaste vive sono molto poche, ci si divide quello che è rimasto, e in realtà la peste poi alla fine finisce per avere un effetto molto positivo sull'economia. Quindi il sacrificio di una generazione intera porta poi a, da un lato, una certa dissolutezza morale, e dall'altra una vita più delicata, come dice Villani, rispetto al passato. Quindi insomma è un effetto ambiguo della pestilenza, è quello che racconta Villani nella sua cronica.
Ci sono anche personaggi reali nelle novelle, non solo personaggi di fantasia. Per esempio, buon amico Buffalmacco.
Oh certo, beh, intanto ci sono poeti, ci sono scrittori, Boccaccio chiama in causa la famosa novella Guido Cavalcanti, insomma. E tra l'altro c'è anche questo buon amico Buffalmacco, questo Buffalmacco che compare, se non ricordo male, in due novelle di Boccaccio e poi anche in novelle di Sacchetti, cioè un po' un personaggio fisso nella novellistica del secondo Trecento toscano, è il pittore burlone, insomma. E fino a non tanto tempo fa si sapeva molto poco di questo buon amico Buffalmacco, e poi negli anni 70 uscì un famoso libro di Luciano Bellosi che si intitolava Buffalmacco e il trionfo della morte, in cui si attribuiva appunto questo pittore di cui parlano Boccaccio e Sacchetti, niente meno che l'affresco famoso del trionfo della morte in Camposanto a Pisa, nel Camposanto di Pisa, che è un affresco molto, molto noto, danneggiato durante la Seconda Guerra Mondiale da un bombardamento, ma ancora visibile. E c'è forse la scena più famosa, è quella dell'incontro dei tre vivi, dei tre morti, con i tre giovani cavalieri, con un gruppo di persone attorno a loro, e ricorda un po' i ragazzi del Decameron, insomma, i vivi, che si imbattono in tre cadaveri che li ammoniscono sulla caducità della vita, insomma. E poi questo pittore è anche attestato in altre zone d'Italia, per esempio a Parma, in Battistero. Insomma, da quel libro di Bellosi sono venute fuori altre tracce dell'attività di questo pittore, che non era affatto un minore, ma era un grande pittore del suo tempo, un po' defilato rispetto, diciamo, alla maniera di Giotto, che dominava l'Italia centrale in quel periodo, ma notevolissimo, insomma. Quindi sì, Boccaccio vale anche in questo caso come fonte storica, salvo il fatto che appunto non parla del personaggio come di un pittore, non documenta l'attività del pittore, ma lo tratta come una specie di beffatore professionista. E così capita ad altri personaggi reali che Boccaccio chiama in causa nel Decameron, che vengono un po' ridipinti dalla fantasia dell'autore, che ne tace la vera natura, la professione o l'identità, e ricama un po' sulle loro vite, un po' come ha fatto Dante nella Commedia, insomma, si prende delle libertà con la cronaca, diciamo così.
Molti hanno raccontato la peste, da Tucidide a Defoe a Manzoni. Servirebbe un'altra trasmissione. Vorrei chiudere su Susan Sontag, invece, che ha scritto Malattia come metafora, e parla del nostro atteggiamento di fronte alle malattie.
Sì, il libro della Sontag è un libro che esce alla fine degli anni 70 negli Stati Uniti, credo venga tradotto nel 79-80 in Italia da Einaudi, ed è un libretto molto esile, che si può leggere facilmente, insomma, mentre Boccaccio o Tucidide richiedono molto più sforzo. La Sontag parlava del cancro in quel caso, ma poi il libro ha avuto una certa fortuna negli anni 80 perché è entrato nel dibattito sull'AIDS. E Malattia come metafora, come dice il titolo, è appunto una riflessione sulla tendenza che abbiamo spesso a metaforizzare la malattia, cioè a meglio, nel passato si aveva la tendenza a considerare la malattia come una sorta di segno, spesso divino, rispetto a particolari attitudini dello spirito umano. Quindi la sifilide aveva, come dire, una sorta di, era una specie di punizione divina per un atteggiamento sessuale non congruo e così via. L'invito della Sontag era quello di evitare le metafore, cioè la Sontag dice non bisogna assolutamente parlare delle malattie come di metafore, non sono simbolo di nulla, e quindi la prima cosa da fare è purificare il nostro linguaggio e evitare di trattare le malattie come segni del destino, del fato o di Dio. Appunto, il libro ebbe grande influenza negli anni Ottanta, quando l'AIDS, da parte di alcuni, fu considerato appunto una sorta di proiezione sul corpo umano di una cattiva disposizione spirituale o di cattivi costumi in campo sessuale. Quindi il libro oggi è ancora leggibile, con profitto e con interesse, perché è un libro molto intelligente e perché poi riflette non tanto sulla malattia, ma sul nostro atteggiamento di uomini, di intellettuali nei confronti delle malattie contagiose. Quindi è un libro che raccomando senz'altro di leggere.